Riprendiamo dove ci eravamo lasciati e per riepilogare, la commissione Fouché si insedia nel 61, va fino al 62, viene sostanzialmente convocata e formata per ispirazione di De Gaulle, che, come vi ho già detto, intendeva creare uno strumento, un qualcosa per realizzare un fronte europeo in grado di contenere le pressioni, americane. Questo fine aveva aperto a noi e ai tedeschi e insedia una commissione i cui lavori si intrecciano con i lavori per la politica agricola comune. Vi ho detto che la PAC è l'aspetto più importante, quello che fra l'altro assorbe la maggior parte delle risorse comunitarie. Tende, ora che si avvia il discorso della PAC, a razionalizzare il sistema di produzione agricola, come vi dicevo, e fissare un prezzo per ogni prodotto. La CE si impegna ad acquistare attraverso il Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola, acronimo FEOGA, i prodotti che non trovavano una collocazione nel mercato. Ma questo è il presupposto per la creazione di enormi giacenze di burro, di latte, di cereali, che hanno, fra l'altro, un altissimo costo di conservazione. Lo strumento di difesa più efficace poteva essere quello dei dazi sulle merci agricole extraeuropee, che diventano così più care e meno convenienti. Ma se i prezzi, sui mercati internazionali erano più cari, per dissuadere gli europei dall'esportare fuori dalla comunità si imponeva una tassa a produzione dei produttori europei, una tassa cosiddetta della restituzione. È il sunto dei lavori della Commissione Fouché, che prepara un piano di spirito puramente gollista, ossia lasciare intatta la sovranità degli stati e quindi indirizzato verso l'ipotesi confederale. Cosa prevede questo piano? Prevede la creazione di un consiglio dei ministri, formato dai capi di Stato o di governo e di governo, oppure dai ministri degli esteri dei Paesi membri. Questo Consiglio doveva deliberare all'unanimità ogni 4 mesi. Il secondo strumento è l'Assemblea parlamentare, che può però proporre soltanto raccomandazioni e interrogazioni al Consiglio dei ministri. Il terzo strumento è la Commissione esecutiva, cioè alti funzionari degli Stati membri che preparano le deliberazioni del Consiglio e ne controllano l'attuazione. Il principio base di questa architettura è la collaborazione fra Stati sovrani. Il piano Fouché numero 2, che segue questo, omette i riferimenti a queste strutture, così il programma di unificazione si riduce a un patto di consultazione. Ora, una volta che è stato discusso il primo, che poi deve essere integrato da un secondo piano perché lì non si riscontra l'unanimità, ebbene, vediamo che il secondo piano, sempre della Commissione Fouché, non fa più neanche di riferimento, teorico alle strutture e quindi il piano è la classica montagna che partorisce il topolino. È un patto di consultazione che praticamente non ha alcuna utilità pratica. Ruolo importante per far fallire questo piano Fouché ce l'hanno il Belgio e l'Olanda. Perché? Perché esse temevano una Europa dominata dalla Francia, con la quale avevano rapporti di competizione, e nello stesso tempo temono l'Europa a dominazione francese e vogliono, a fini anche di riequilibrio, la presenza della Gran Bretagna all'interno della Comunità Economica Europea. Proprio a questa Gran Bretagna, gli Stati Uniti proponevano un accordo di partnership sia in campo politico sia militare e anche economico. E questa partnership doveva poggiare su due pilastri fondamentali. Uno doveva essere di tipo economico-commerciale, teso a integrare i rispettivi mercati, e il secondo invece a coordinare i potenziali militari all'interno della NATO. La discussione in atto fra Stati Uniti e Gran Bretagna verte sulla possibilità di dotare la Gran Bretagna di missili nucleari. Approfitta di questo tipo di discussione il generale De Gaulle per annunciare il veto della Francia all'ingresso dell'Inghilterra nella Comunità Economica Europea, perché essa era troppo legata ad una politica di potenza insulare e ad una politica di potenza degli Stati Uniti d'America. Quindi, in quel modo, con la Gran Bretagna che fa un po' da cavallo di Troia degli Stati Uniti d'America, secondo De Gaulle, l'Europa sarebbe diventata una comunità atlantica guidata dagli Stati Uniti d'America. Quindi, per controbilanciare questo tipo di curvatura politica verso l'asse atlantico, il generale annunciò una partnership con la Germania di Adenauer. Così bilancia l'asse inglese-statunitense. Alla proposta di un accordo di questa natura, Adenauer si dice d'accordo, mentre invece il Bundestag, che è filoatlantico, lo snatura l'accordo stesso, provocando la reazione sdegnata del generale, che arrivò a mettere in discussione anche i rapporti con la Germania, considerata come una legione americana in Europa. E cosa fa l'Italia nel frattempo? Come ricorderete, a ridosso della crisi di Suez, l'Italia cercò di ritagliarsi uno spazio per la sua politica mediterranea, costruendo un asse preferenziale con gli Stati Uniti d'America, a svantaggio di Gran Bretagna e Francia. Ad ulteriore prova della volontà di confermare validità a questa strategia, a questa linea, l'Italia accettò di ospitare sul suo territorio i missili a media gittata Jupiter, e quello con Washington si accingeva ad essere un rapporto che più stretto, specialmente sotto impulso della Democrazia Cristiana. Ma non solo un partito, l'Italia nel suo insieme era contraria a proposte di unione politica se prima non si fosse risolto il problema inglese, ed era altrettanto convinta della necessità di opporsi ad un direttorio franco-tedesco. Questa posizione, che va contro l'idea di una centralità della Francia e della Germania, era stata suggerita da Washington ed era funzionale al disegno di ampliamento della sfera di potere di Washington sull'Europa. Ed anche in questo caso possiamo parlare di una stretta interconnessione fra questioni di politica internazionale e questioni di politica interna. Quale sarebbe la questione di politica interna legata a questo accordo? In una sorta di scambio, gli italiani accettano suggerimenti di quella natura dagli Stati Uniti d'America perché hanno bisogno del via libera da Washington al progetto di centrosinistra, che ormai è maturo, sta per prendere corpo. Nel 61, primo governo di centrosinistra con astensione dei socialisti, nel 63 il primo governo di centrosinistra organico. Come vedete, ci sono due punti fondamentali della politica gollista che escono sconfitti, che cadono entrambi. Uno, quello dell'Europa terza forza, non riesce a configurarsi come una terza sponda, una terza forza, ma è sempre più strettamente legata agli Stati Uniti d'America, che giocano con una politica come di sponda, talvolta con la Gran Bretagna, talvolta con la Germania, facendo assumere loro il ruolo di delegati degli interessi americani nel territorio europeo, negando di fatto qualsiasi possibilità di arrivare ad un processo di unificazione che porti con sé una autonomia dell'Europa e una sua configurazione secondo gli intendimenti di De Gaulle quale terza forza. Ma assieme a questo punto ce n'è un altro che viene meno, ed è quello che, fallito il quale, si era creata la più forte irritazione di De Gaulle, ossia l'ipotesi di una partnership atlantica a guida americana. gli Stati Uniti volevano rafforzare la propria egemonia sull'Occidente, e questo è chiaro, è una costante dal 45 in poi. Ma la Francia allora voleva superare la logica di Yalta, che era il corollario dell'idea di Europa dall'Atlantico agli Urali, dell'Europa terza forza. La linea del generale de Gaulle era quella e resta quella di una comunità di stati sovrani, e di fatto la sua linea anticipa quello che effettivamente accadde nel futuro, accade successivamente. Tutto ciò ci consente di rileggere con occhiali nuovi il rapporto de Gaulle-Kennedy. Tradizionalmente si era letto come Kennedy portatore di un disegno riformatore, innovatore, progressista, e de Gaulle invece il generale ancorato all'idea di supremazia francese e quindi conservatore legato a vecchi schemi. Ora, che fosse il fautore di una politica di grandezza della Francia non c'è alcun dubbio, però è altrettanto vero che l'America di Kennedy non stava facendo altro che cercare nuovi modi per confermare vecchie tendenze, ossia quello di rafforzare la propria egemonia sull'Occidente, mentre de Gaulle aveva capito con un certo anticipo rispetto ai tempi che la suddivisione del mondo siglata con l'accordo di Yalta era superabile e da superare. L'accordo è tutta la logica, ma è quella in realtà la logica che ha retto i destini del mondo fino alla caduta del muro di Berlino, la logica bipolare a cui la Francia gollista si opponeva recisamente. Nessuna entità sovranazionale, che secondo de Gaulle, come vi ho detto, era quasi di impossibile gestazione, e invece totale favore per una istituzione di carattere confederale, ossia di stati nazionali legati fra loro da interessi precisi, materiali, ben definiti e definibili, interessi politici ed interessi economici, che come vi ho detto è l'anticipazione di quello che accade poi nel futuro. Gli anni che vanno da questo fallimento in poi sono segnati da veleni antibritannici da parte della Francia. Il primo veto contro la Gran Bretagna, il suo possibile ingresso, viene manifestato esattamente da de Gaulle, che si attesta su questa linea fino a quando uscirà di scena nel 1969, anni durante i quali l'iniziativa francese in realtà perde un po' di mordente, perde un po' di smalto. E va notato che il no francese all'ingresso della Gran Bretagna nel 63 influisce anche negativamente sulla vita complessiva delle istituzioni comunitarie, tanto che per superare l'impasse, anche questa è una prassi che noi notiamo spesso in Europa e non soltanto, qualche volta è caratteristica tipica della politica, per superare questa impasse si lancia la proposta di un passo ulteriore che va oltre gli obiettivi che si vorrebbero perseguire con azioni che invece subiscono esattamente uno stop. Cioè, per dirla in termini più concreti, non soltanto ci si era fermati di fronte all'ipotesi di un rafforzamento dei legami comunitari, cosa che avrebbe dovuto far desistere dal lanciare ipotesi che andassero addirittura oltre, ma proprio per superare quella stasi, per superare quel periodo di blocco, da una parte si propose di discutere e negoziare su punti separati, argomenti limitati ad alcuni temi, le compensazioni agricole per esempio e così via, cioè mettere in campo un sistema tale in cui i vari punti di discussione fossero isolati e diventassero oggetto di un compromesso che non doveva riguardare un tema complessivo generale all'interno del quale si sarebbero sicuramente trovati motivi di dissenso e quindi di fallimento dell'accordo stesso. Tanti piccoli accordi su aspetti limitati. Ma per restituire senso all'ideale comunitario in sé, la commissione che si occupava di questi accordi, di questi punti, presieduta dal tedesco Hallstein, decise di imboccare una via nuova, e di alzare l'asticella proponendo di assumere iniziative che avessero un significato politico, ossia che puntassero direttamente alla sovranazionalità. Esattamente ciò contro cui si era da sempre espresso De Gaulle. Questa proposta ebbe naturalmente delle conseguenze positive proprio in quei capitoli isolati, diversi, separati l'uno dall'altro, che ruotavano prevalentemente attorno al tema dell'agricoltura. È lì che si realizzavano, come dire, dissonanze o convergenze, contrasti di interessi o collaborazioni, in relazione proprio al tema dei sussidi all'agricoltura europea, che si decise in queste occasioni di non sostenere più attraverso dei contributi forfettari dei paesi membri, ma di organizzare, di costruire una cassa comune fatta con i proventi dei diritti doganali e dei prelievi agricoli. E questo nel 1967, anno in cui doveva scattare la completa liberalizzazione degli scambi commerciali nel quadro dei trattati della Comunità Economica Europea. Questo cosa significava? La cassa comune con i proventi dei diritti doganali di tutti i paesi si può configurare come una sorta di cassa comune, quelle che si fa quando si faceva quando si andava al campeggio, no? Una cassa comune che dotava la Commissione di risorse proprie e quindi accresceva i poteri di controllo della Commissione e del Parlamento europeo che doveva verificare l'utilizzo dei fondi. A questa proposta, quale immaginate fosse stata la risposta francese? La risposta francese ad una proposta del genere è un nuovo e ancor più categorico no, che addirittura si traduce con il ritiro dei suoi rappresentanti dalla Commissione Hallstein, che portò al blocco dei lavori e all'annuncio della sospensione della partecipazione della Francia all'attività degli organi della Comunità Economica Europea. Esattamente perché? Perché questa cassa comune e quindi maggior poteri della Commissione, che aveva in questo caso delle risorse proprie, questo è ciò che fa l'autonomia, avere risorse proprie che si possono utilizzare liberamente, aumentava il carattere sovranazionale della Commissione ed è esattamente ciò che De Gaulle non può accettare ed è questa probabilmente una delle crisi più serie della comunità, che è passata agli annali come la crisi della sedia vuota, cioè nella Commissione Hallstein la sedia assegnata alla Francia resta vuota perché i delegati, i suoi rappresentanti, abbandonano i lavori della Commissione. Al momento opportuno però, al presidente della Commissione di Bruxelles non mancò soltanto il sostegno dei francesi, ma anche altri partner europei, cinque in particolare, che per motivi diversi pensarono di ritirarsi prevalentemente per un motivo, perché risultava a loro estremamente sconveniente scontrarsi frontalmente con la Francia. Quindi, per timore delle ripercussioni che ne sarebbero derivate alle loro economie e alle politiche di scambio, per non mettersi in rotta di collisione con la Francia, si ritirarono e dunque il lavoro della Commissione dovette registrare non soltanto la posizione negativa, il voto sfavorevole della Francia, ma anche di altri cinque paesi. Nel frattempo, consideriamo un'altra cosa importante, De Gaulle non se n'era restato con le mani in mano. Nel frattempo aveva aperto all'Unione Sovietica e all'Europa orientale, in virtù del suo progetto, della sua idea di una Europa dall'Atlantico agli Urali. Poi riconosce la Cina, inasprisce il confronto con gli Stati Uniti d'America, opponendosi alla supremazia del dollaro. In che modo si oppone? Con una proposta che viene vissuta come uno schiaffo in faccia dagli Stati Uniti d'America. La sua proposta è quella di tornare a loro per le transazioni internazionali. E qui l'altra rottura importante, di forte impatto simbolico. De Gaulle ritira la Francia dalla NATO. Quindi con la sedia vuota, inoltre, De Gaulle rinvia ad altri tempi l'applicazione del voto maggioritario nel Consiglio dei Ministri europeo. Ed è questo è il penultimo schiaffo dell'Eliseo agli Stati Uniti e all'Europa, perché l'ultimo, è così che intitola un capitolo la storia dell'Unione Europea, l'ultimo schiaffo dell'Eliseo è altro, e vediamo qual è e in che occasione lo troviamo. C'è la Gran Bretagna che adesso, ormai devo essere sincero, da anni ha puntato sull'Europa, no? Accetta di allentare l'EFTA, che era stata fondata semplicemente per acquistare più potere negoziale nei confronti dell'Europa, e punta sulla carta europea. L'EFTA ha sostanzialmente fallito, nel 66 si può dire tranquillamente che il compito dell'EFTA, il compito precipuo, diretto, quello dell'area di libero commercio, è fallito. Rimane probabilmente ancora in piedi il secondo motivo che l'aveva portata a nascere, quello indotto, quello indiretto, ossia di essere strumento negoziale. Ma questa funzione in realtà l'EFTA non riesce ad assolverla, perché nel 66, nonostante si impegni anche la diplomazia italiana a sostegno dell'ingresso inglese, l'opposizione francese la fa da padrone e vince. Quindi la Gran Bretagna, insieme a Danimarca e Norvegia, che si erano anch'esse candidate, resta alla porta. E con questo arriviamo al maggio francese, al 68 di Praga, una politica internazionale che si mette in moto e che vede un certo ruolo attivo dell'Italia e dei socialisti che hanno Nenni come ministro degli esteri, coadiuvato dal Piero Spinelli, uno dei padri nobili dell'europeismo. De Gaulle ruba la scena all'Italia che vorrebbe svolgere un ruolo sempre in direzione di un ampliamento pro-inglese. De Gaulle ci ruba la scena con un improvviso incontro con l'ambasciatore britannico che ci scavalca direttamente. Questo incontro è del febbraio del 69 e per recuperare anni di profonda e radicata ostilità avanza la proposta di creare un direttorio franco-inglese solo successivamente ad allargare a Italia e alla Germania se Londra fosse ammessa alla CEE.